I giochi dell'armonia presenta
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio, l'autrice. Terzo incontro, il portico di ingresso.
Prima di introdurci nella parabola del padre e dei due figli, Luca inserisce altri due quadri, propedeutici al terzo. Prima di farci entrare nell'abitazione, l'Evangelista ci fa sostare nel portico di ingresso, dove incontriamo due personaggi, un pastore e una donna, entrambi alla ricerca di qualcosa che si è smarrito. Inizia così la lunga parabola con cui Gesù reagisce alle mormorazioni di scribi e farisei, presentando se stesso come colui che riflette i sentimenti di Dio e che li rende noti. Non volendo parlare di Dio in modo astratto, Gesù ricorre a più simboli e li compone insieme all'interno di una stessa parabola. Per la fede ebraico-cristiana, infatti, Dio è non un concetto astratto, ma una presenza viva. Per tradurre la relazione con Dio in un linguaggio intelligibile, Gesù sceglie il simbolo che stimola una ricerca. Tale ricerca, che in prima battuta riguarda qualcosa di esterno all'uditore, diventa poi indagine introspettiva, che superando l'uso materiale del simbolo ne rivela la natura multiforme e poliedrica. L'uditore si ritrova così ad essere immesso nella complessità di ciò a cui il simbolo rimanda, condotto a percepire il mistero e ad abbracciare Dio. Nella parabola del capitolo 15 di Luca, la tematica dello smarrimento, tanto cara alla teologia lucana e che si esprime bene nelle parole di Gesù, «Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto», viene affrontata attraverso tre dinamiche relazionali che contengono un trinomio ciascuna. Lo smarrimento di un animale, nel capitolo 15 ai versetti 4-7, un pastore, 99 pecore al sicuro nel gregge, una pecora smarrita. Lo smarrimento di un oggetto, al capitolo 15 nei versetti 8-10, una padrona di casa, 9 monete in deposito, una moneta smarrita. E lo smarrimento dell'essere umano, sempre al capitolo 15, nei versetti 11-32. Un padre, il figlio minore, il figlio maggiore. A differenza dei primi due, il terzo trinomio presenta una novità in rapporto alla ricerca. Il pastore e la donna si mettono alla ricerca del bene perduto, la pecorella e la moneta. Il padre, invece, no. Nell'ultimo quadro, è messa in scena la sacralità della libertà umana. Gesù insegna che vi è un unico limite all'amore di Dio, e questo non è il peccato, ma la libertà dell'uomo. Questa è una lieta notizia. Dal momento che l'uomo può sempre disporre della sua libertà, c'è sempre speranza di ritornare nell'abbraccio di questo amore vivo e vivificante. Le tre scene rivelano un crescendo descrittivo che interessa sia la qualità che la quantità di ciò che si è smarrito. Il crescendo riguarda l'identità del protagonista dello smarrimento, poiché si passa da un animale ad una moneta ad un figlio. E si riflette anche nelle percentuali relative allo smarrimento, poiché si va dall'1% al 10% fino ad arrivare addirittura al 50%. E appaiono infine variazioni sul tema. Nell'ultimo quadro si parla solo di persone e di relazioni, L'ultima vicenda in questione quindi è la più complessa. In essa entra in campo tutto quello che è l'universo dei sentimenti e il microcosmo dell'interiorità umana. Realtà che non sono contemplate nei quadri precedenti. Se c'è gioia nel ritrovare un animale e del denaro, tanto da legittimare una festa, quanto più per un essere umano. Partiamo quindi dal portico di ingresso, dove incontriamo due personaggi che ci rimandano a scene di vita feriale. C'è un uomo e c'è una donna, un fuori e un dentro. È come se il narratore, attraverso questo dittico, volesse esprimere l'idea di una totalità mediante alcune sue componenti caratteristiche. In questo modo il narratore vuole parlare non solo della vita di due individui, ma di quella dell'uomo in generale. L'uomo è descritto nella dimensione del suo lavoro, che si svolge fuori della casa. La donna è rappresentata nel suo impegno casalingo. L'utilizzo delle due immagini descrive anche il desiderio di Gesù di parlare al cuore sia degli uomini sia delle donne, per abolire le discriminazioni sessuali e valorizzare tutti in egual misura. L'uomo che ci viene presentato nel primo quadro della parabola svolge il mestiere di pastore, attività che è un segno distintivo della storia patriarcale. La storia di Israele è una storia di pastori. Infatti, nella società mediterranea orientale, le pecore sono un bene vitale per la loro capacità di sopravvivere con poca acqua ed erba e di spostarsi facilmente in nuove aree durante la stagione asciutta. Le pecore, inoltre, sono animali del tutto dipendenti dal pastore, poco intelligenti, inclini al vagabondaggio e incapaci di ritornare all'ovile. Perciò l'immaginario biblico impiega spesso il rapporto pecora-pastore per esprimere il rapporto Israele-Dio, come si evince bene da molti testi dell'Antico Testamento. Il Salmo 23 è il ritratto più tipico ed esplicativo di questo rapporto. Dio è un pastore premuroso che guida le pecore per sentieri sicuri, disponendo di due strumenti, il bastone e il vincastro, utili a proteggerle e a contarle. Egli è il pastore che raduna il gregge con il suo braccio, porta gli agnellini sul petto e conduce con estrema diligenza le pecore madri che allattano i piccoli. Egli va in cerca della pecora smarrita per riportarla all'ovile, e si prende cura di quella ferita. È l'immagine che esprime la vicinanza e la cura di Dio verso il suo popolo e che richiama fortemente l'esperienza del ritorno dall'esilio, impiegando il vocabolario tipico dell'esodo. In Palestina, di solito, un proprietario affidava il proprio gregge a dei pastori che venivano pagati per custodire le pecore di padroni diversi. Qui è il padrone stesso che, se ha 100 pecore, secondo il Talmud, ha un gregge di media grandezza e quindi è benestante, a occuparsi personalmente del suo gregge. «Chi di voi, scrive Luca, se possiede 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto per andare a cercare quella che si è smarrita finché non la ritrova? Quando la trova, se la mette sulle spalle contento, ritorna a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro: fate festa con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà gioia nel cielo più per un peccatore che si converte che non per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. La domanda che apre il primo quadro sembra scontata. In realtà è assai provocatoria. Che il pastore abbia premura di recuperare la pecora smarrita lo si può capire, ma che abbandoni le altre 99 pecore con il rischio che se ne perda una quantità maggiore, appare davvero poco opportuno e sensato. Nessuno agirebbe in questo modo. Dopo aver smarrito la pecora, il pastore cercherebbe di vegliare sulle altre per impedire che accada anche loro la stessa disavventura. Il pastore di cui parla Gesù, invece, rompe gli schemi della logica umana e agisce in modo del tutto differente. Lascia il gregge incustodito per cercare la pecora perduta. Luca sottolinea anche la qualità della ricerca, finché non la ritrova. La ricerca di questo pastore sui generis non conosce battute d'arresto, è illimitata. Il pastore quindi viene tratteggiato come uno che non si arrende fino al conseguimento del suo fine, il ritrovamento della pecora. Non ci viene indicato il tempo della ricerca, né le difficoltà che il pastore incontra, e nemmeno le modalità del ritrovamento. Il racconto vuole aiutarci a sottrarci alla tirannia del tempo e suggerire la pazienza e la perseveranza come binomio utile all'impresa del ritrovamento. Giunta a buon fine la ricerca, segue la reazione del pastore dinanzi al ricongiungimento con la pecorella, l'operosità nel riportarla a casa sulle spalle e la manifestazione della gioia che egli prova dentro. Della pecora ci vengono fornite pochissime informazioni. È passiva. Dopo essersi smarrita, tutto il resto sarà il pastore a farlo. Il pastore tiene conto della stanchezza della pecora, che prevale sulla propria. Infine, rientrato a casa, organizza una festa per rendere amici e familiari partecipi della sua gioia. Impiegando un paradosso, Gesù vuol far comprendere ai farisei che Dio ragiona diversamente dall'uomo, non secondo i criteri della quantità e dell'utile, ma rispettando l'unicità di ciascuno che ai suoi occhi è oggetto di amore, di predilezione e quindi degno di festa. Egli impiega l'immagine del pastore premuroso e zelante per parlare di Dio e quella della pecora che si allontana dal gregge per parlare dei peccatori. La gioia eccedente del pastore per il ritrovamento della sua pecorella richiama l'atmosfera del cielo, espressione impiegata per parlare di Dio. Nel cielo la festa, che è sempre in corso e che vede presenti coloro che sono vicini a Dio, si moltiplica quando un uomo smarrito torna a Dio. Il tema del cielo e il rimando al futuro «ci sarà», scrive Luca, offre poi alla parabola anche una sfumatura escatologica. Nel giudizio finale, la gioia più grande di Dio sarà per l'appunto quella di salvare, non di condannare. Ma la parabola presenta soprattutto una finalità parenetica. Gesù invita i farisei a contribuire all'incremento della gioia del cielo, preferendo alla durezza e all'inospitalità nei confronti degli smarriti lo stile dell'accoglienza, per partecipare alla festa del ritorno dei peccatori e di Dio Padre, e così gustare l'amore gratuito di Dio Padre. Anche oggi diamo il benvenuto a Rosalba Manes, che è l'autrice delle meditazioni che stiamo seguendo in questo periodo quaresimale e che sono pubblicate, lo ricordo ai nostri ascoltatori, nel volume Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, edito da San Paolo Edizioni. Quindi benvenuta Rosalba anche oggi,
grazie.
Anche alla puntata di oggi. Puntata di oggi che aveva proprio come immagine iniziale quella del portico d'ingresso. Ma visto che parliamo di immagine iniziale, vorrei soffermarmi un momento proprio sull'immagine di copertina del volume che citavamo un momento fa, che è un'illustrazione proprio del ritorno del figlio prodigo, abbracciato dal padre con il figlio maggiore invece accanto alla porta e che guarda con sospetto questo atteggiamento di tenerezza appunto del padre nei confronti del figlio. E si tratta di un quadro di si tratta di un quadro di Coder Seeger del 1990. Perché tu hai voluto questa immagine in copertina?
Allora, questa immagine mi è piaciuta sempre molto a motivo della porta. La porta è aperta. Questa porta aperta apre una grande valenza di significati, perché innanzitutto fa pensare alla libertà. La porta è aperta per uscire e per entrare. La porta è aperta, quindi in qualche modo dice la possibilità che hanno i figli di uscire e di entrare, ma anche la possibilità che ha il padre di tenere sempre lo sguardo fisso all'orizzonte. E quindi dice anche l'attesa da parte del padre, no? Quindi dice la natura anche della vita dell'uomo, che è una natura che una dimensione porta con sé, la dimensione dell'avvento, dell'attesa che l'altro mi venga incontro, che l'altro voglia ripristinare una relazione che magari a motivo della sua libertà si è allentata, si è interrotta, eccetera. Questa porta è aperta, poi è anche un luogo di grande calore, perché appunto è sulla soglia di casa, accanto alla porta, che il padre manifesta tutta la sua accoglienza e in qualche modo, ecco, si fa casa prima ancora che il figlio possa entrare nella casa.
E appunto il capitolo che abbiamo letto oggi, la riflessione di oggi, si intitolava Il portico, no, di ingresso di questa parabola, che come dicevamo anche la settimana scorsa è un'unica parabola ma raccontata attraverso tre episodi differenti. E quello che abbiamo visto oggi è l'altra parte appunto di questa parabola molto famosa, che è quella della pecorella smarrita, quindi la figura del pastore. Tra l'altro una figura, abbiamo visto, molto significativa, emblematica proprio per l'Israele del tempo.
Sì, nella scrittura il pastore è quello del pastore è un tema centrale, perché appunto i patriarchi svolgono questo mestiere, sono nomadi, quindi si muovono insieme alle greggi, e in qualche modo il loro essere pastori di greggi diventa un po' un apprendistato per essere leader di un popolo. Lo stesso Mosè, prima di essere il capo del popolo, svolge questo mestiere di pastore. Davide stesso è un pastore e poi sarà pastore nel senso che guiderà il popolo di Israele in qualità di re. Quindi la categoria del pastore dice in qualche modo la cura nei confronti del gregge, dice la capacità del pastore di trovare i pascoli migliori, di poter far nutrire bene le sue pecore, di farle riposare. Al tempo stesso appunto dice questa capacità della guida. Nella denuncia profetica nei confronti delle autorità che non hanno saputo custodire il popolo, Dio per bocca di Ezechiele in modo particolare annuncia l'avvento di un pastore che si prenderà cura del popolo. Io stesso andrò in cerca delle mie pecore, fascerò quella ferita, mi prenderò cura di quella debole. Quindi ecco questa immagine del pastore che assume la pecora, che non sa distinguere bene il percorso, che la pecora non vede, ascolta però la voce, che poi ritorna anche nel Nuovo Testamento, nell'insegnamento di Gesù, che si qualifica come il pastore, quello
il buon pastore,
bello,
certo,
quello buono, quello che porta appunto il gregge nei luoghi migliori, che offre i pascoli migliori.
Sì. Accanto, qui di nuovo noi la volta scorsa parlavamo di trappola, no? Una volta anche qui scatta un po', perché questo pastore si comporta, però lo vedevamo, lo ascoltavamo poco fa, si comporta in maniera non esattamente prevedibile, non esattamente razionale, perché forse un pastore non avrebbe rischiato di lasciare 99 pecore per cercarne una, col rischio appunto di perderne, di avere una perdita ancora maggiore. Gesù è un pastore che si comporta in maniera...
E Gesù è un pastore provocatore.
Sì.
Sì, infatti c'è una provocazione, c'è una sfida all'interno di questo racconto, perché un pastore che lascia 99 pecore per andare in cerca di quella smarrita non segue proprio una logica naturale. In realtà, ecco, appunto, avendo...
la logica del cuore.
Segue,
no?
La logica del cuore, sì. È questo che si mette in rilievo proprio nella parabola. La capacità di una relazione... personale con ogni singola unità, che diciamo appare abbastanza enfatica a motivo del fatto che si tratti appunto di un pastore e di un animale, ma è proprio da lì che prende le mosse Luca per mostrare appunto che la fedeltà nel poco, no? Poi è garanzia di fedeltà nelle cose più grandi, quindi questa meticolosità nel ricercare il contatto con ogni unità e non disperdere nulla, ecco, dice, in qualche modo fa emergere, mette l'accento sulla preziosità di ogni unità, di ogni realtà.
E tra l'altro facevi notare anche, proprio appunto parlando di questo portico d'ingresso, no? Prima di introdurci proprio alla parabola del figlio il prodigo, facevi notare come le due parabole d'ingresso appunto prevedono la ricerca, una ricerca che nel caso del pastore era, tu la definivi, illimitata, no? fino a ritrovarla, così come anche lo vedremo domani nell'episodio della donna che cerca la moneta. C'è una differenza, perché l'ultimo pezzo del trittico, cioè quello che riguarda il padre e i due figli, il padre non si muove alla ricerca, si introduce l'elemento nuovo della libertà.
Sì, ecco, nei primi due quadri questo tema della ricerca porta l'accento appunto sul pastore e sulla donna. Sono loro che si trovano in questa situazione di perdita, di smarrimento, e quindi la loro reazione è investire tutte le loro energie per trovare quello che hanno smarrito. In realtà nel terzo quadro non si tratta tanto di trovare qualcuno che si è smarrito, ma di dare lo spazio a qualcuno che si è smarrito di trovarsi. Quindi ecco che l'elemento della libertà accende, come dire, una luce nuova, ecco, sull'importanza del soggetto, sull'importanza della riflessività dell'uomo, su questa necessità di ritrovare se stesso per poter fare un esodo. L'esodo senza conoscersi diventa dispersione. L'esodo che parte da una conoscenza di sé, da una comprensione dei propri limiti e delle proprie ricchezze, allora diventa appunto acquisizione, guadagno, conquista.
E ritorno, come appunto dice il titolo del tuo volume, lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, è un libro edito da San Paolo Edizioni. Grazie a Rosalba Manes di essere stata con noi, appuntamento a domani.
Grazie, a presto.
Rosario Tronolone ha presentato Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.